Giacomo Matteotti fu assassinato da sicari fascisti il 10 giugno del 1924. Lo attesero sotto casa, in cinque, tutti squadristi venuti da Milano, professionisti della violenza assoldati dai più stretti collaboratori di Benito Mussolini. L'onorevole Matteotti, il segretario del Partito Socialista Unitario, l'ultimo che in Parlamento ancora si opponeva a viso aperto alla dittatura fascista, fu sequestrato in pieno centro di Roma, in pieno giorno alla luce del sole. Si batté fino all'ultimo, come lottato aveva per tutta la vita. Lo pugnalarono a morte, poi ne scempiarono il cadavere. Lo piegarono su se stesso per poterlo ficcare dentro una fossa scavata malamente con una lima da fabbro. Mussolini fu immediatamente informato. Oltre che del delitto, si macchiò dell'infamia di giurare alla vedova che avrebbe fatto tutto il possibile per riportarle il marito. Mentre giurava, il duce del fascismo teneva i documenti insanguinati della vittima nel cassetto della sua scrivania. In questa storia, in questa nostra falsa primavera, però, non si commemora soltanto l'omicidio del politico Matteotti. Si commemorano anche le stragi nazifasciste perpetrate dalle SS tedesche, con la complicità e la collaborazione dei fascisti italiani nel 1944. Fosse Ardeatine, Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto, sono soltanto alcuni dei luoghi nei quali i demoniaci alleati di Mussolini massacrarono a sangue freddo migliaia di inermi civili italiani. Tra di essi centinaia di bambini e perfino di infanti. Molti furono addirittura arsi vivi, alcuni decapitati. Queste due concomitanti ricorrenze luttuose, primavera del 24, primavera del 44, proclamano che il fascismo è stato a lungo tutta la sua esistenza storica, non soltanto alla fine o occasionalmente, un irrimediabile fenomeno di sistematica violenza politica, omicida e stragista. Lo riconosceranno una buona volta gli eredi di tutta quella storia. Tutto, purtroppo, lascia pensare che non sarà così. Il gruppo dirigente post-fascista, vinte le elezioni nell'ottobre del 2022, aveva davanti a sé due strade: ripudiare il suo passato neofascista oppure cercare di riscrivere la storia. Ha indubbiamente imboccato la seconda via. Dopo aver evitato l'argomento in campagna elettorale, la Presidente del Consiglio, quando costretta ad affrontarlo dagli anniversari storici, si è pervicacemente attenuta alla linea ideologica della sua cultura neofascista di provenienza. Ha preso le distanze dalle efferatezze indifendibili perpetrate dal regime, cioè la persecuzione degli ebrei, senza mai ripudiare nel suo insieme l'esperienza fascista. Ha scaricato sui soli nazisti le stragi compiute con la complicità dei fascisti repubblichini. Infine, ha disconosciuto il ruolo fondamentale della resistenza nella rinascita italiana, fino al punto di non nominare mai la parola antifascismo in occasione del 25 aprile 2023. Mentre vi parlo, siamo di nuovo alla vigilia dell'anniversario della liberazione dal nazifascismo. La parola che la Presidente del Consiglio si rifiutò di pronunciare palpiterà ancora sulle labbra riconoscenti di tutti i sinceri democratici, siano essi di sinistra, di centro o di destra. Finché quella parola, antifascismo, non sarà pronunciata da chi ci governa, lo spettro del fascismo continuerà a infestare la casa della democrazia italiana. Cos'è questa cosa che ho letto? Non sono impazzito. Buongiorno Teo, buongiorno Ceci.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Un buongiorno col fiocchi proprio, bello tosto, Tommo.
Assolutamente, lo avete sentito, ho letto da Tommo Asselli qui alle occhiaie del 21 aprile 2024 il monologo che Antonio Scurati, già vincitore del premio Strega nel 2019 con il libro M, Il figlio del secolo.
Recuperatelo assolutamente, è veramente un capolavoro, anche per chi come me è appassionato del pettegolezzo politico. Lì dentro vengono riportate tutte le lettere, i diari, tutte quante le informazioni magari un po' più personali, più scabrose, riguardanti appunto M.
E questo era appunto il monologo che Antonio Scurati doveva leggere e interpretare nella puntata del 19 aprile del programma Che sarà di Rai 3, condotto da Serena Bortone, ma che di fatto non è mai stato letto e non è mai andato in diretta, proprio grazie anche alla denuncia della stessa conduttrice Serena Bortone, lo ricordiamo, che appunto ha denunciato come questo monologo che doveva andare appunto in diretta, insieme anche all'intervista a Landini e a Walter Veltroni, proprio in occasione appunto della puntata del 19 aprile. La denuncia è che questo monologo non sia stato interpretato e letto da Antonio Scurati durante il programma perché censurato. Questa è l'accusa che è stata mossa appunto in primis dalla conduttrice, ma su cui appunto si sono espressi sul caso anche Verducci, senatore del PD, nonché anche componente della commissione di vigilanza Rai. Si sono espressi chiaramente anche Calenda, Usigrai e poi la segretaria del PD Elly Schlein sulla vicenda, Di fatto, cosa è successo? Che la prima a rispondere e a ripostare integralmente questo monologo è stata proprio la stessa Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha pubblicato su Facebook questo monologo, anche di fatto, come dire, giustificando i motivi che non sono mai di fatto stati giustificati alla RAI e in TV.
Si parla, non so se l'hai letto, di motivi economici.
Lei l'ha giustificato con motivi economici, perché l'intervento di Scurati doveva essere pagato circa 1.800 euro per un minuto, due minuti di lettura, sì, come appunto sono stati anche questi che hai fatto tu qui in radio, e appunto adducendo motivi economici alla questione, sicuramente non motivi di censura, considerando che la stessa Presidente si è espressa dicendo per chi appunto è stato già censurato tante volte in radio, in televisione, non permetterà che in realtà la censura avvenga anche nei confronti di altri partiti o di altre posizioni politiche.
Sì, mi sembra di sentire quel classico odore che, se devo veramente fare un appunto alla destra, qua noi non siamo né di destra né di sinistra, anzi il nostro ministro preferito, come abbiamo spesso ripetuto, è Matteo Salvini, quindi insomma ci poniamo super partes, però è quel solito vittimismo del non mi fanno dire le cose, che mi sembra sia, abbia un po' riportato e ricalcato sullo stesso Scurati.
Fatto sta che lo stesso Antonio Scurati ha risposto chiaramente alla Presidente del Consiglio dicendole ebbene, la informo che quanto lei incautamente afferma, pur ignorando per sua stessa missione la verità, è falso, sia per quel che concerne il compenso, sia per quel che riguarda l'entità dell'impegno, perché come appunto spiega Scurati, in realtà il compenso è stato pattuito, quindi non c'è stata alcuna richiesta avanzata o pretesa nei confronti della RAI.
Ma poi non me lo vedo Scurati che adegua, diciamo, il suo salario all'inflazione su quanto richiesto alla RAI, poi dopo è salito di qualche punto e allora chiedo un aumento da... Quanti era la cifra iniziale, Ceci?
1.800
euro. 1.800, no, mi servono 1.860 perché è salita l'inflazione, la svalutazione... Non me la vedo questa cosa. Secondo me Scurati sarebbe andato anche gratis se quello fosse stata la questione.
Fatto sta che, secondo Scurati, la decisione di cancellare il suo intervento, dice, è evidentemente dovuta a motivazioni editoriali, come dichiarato esplicitamente in un documento aziendale che ora è stato reso pubblico. È chiarissimo il suo pensiero su fascismo e postfascismo, che è il motivo per cui penso non serva avere un'anteprima di un monologo per poter approvare, per capire in che termini si esprima Antonio Scurati, e quindi conclude: questa, gentile Presidente, è una violenza, non fisica, ma pur sempre una violenza, perché questo è il prezzo che si deve pagare oggi nella sua Italia per aver espresso il proprio pensiero. Diciamo che ce le ricordiamo tutti anche delle scene come quella che è venuta alla Scala di Milano, per cui una persona è stata identificata per essersi dichiarata espressamente antifascista.
Ha gridato viva l'Italia antifascista.
È un po'
maestro d'orchestra.
Che ci lamentiamo del fatto che questo governo non è in grado di ammettere di essere aperto antifascista, che è uno dei valori che contraddistingue la nostra Costituzione. È difficile trovare esponenti della maggioranza del governo durante le manifestazioni del 25 aprile che si dichiarino non comunisti, ma semplicemente antifascisti. Come la nostra Costituzione prevede. Insomma, è un dibattito sempre molto aperto, molto verde, molto vivido.
È un dibattito silenzioso, secondo me, perché il rapporto tra la maggioranza attualmente al governo, cioè il partito di Fratelli d'Italia, che ricordiamo viene dall'Alleanza Nazionale condotta dal magistrale Gianfranco Fini, e che viene ancora dal Movimento Sociale Italiano presieduto da Giorgio Almirante, insomma ha una storia che potete controllare benissimo anche su Wikipedia con delle normalissime nozioni di storia contemporanea. Non rigetta mai la sua eredità, come ha detto anche Scurati, come ha scritto Scurati in questo monologo. Invece prendere le distanze da uno dei periodi più bui del nostro paese è un dovere, cioè per chiunque si dichiari di destra, anche per chiunque si dichiari un liberale, è un dovere prendere le distanze da questa cosa. Cosa che non fece sufficientemente, secondo me, Berlusconi, se volessimo andare un attimino indietro, durante il primo governo, che fece quel capolavoro di puzzle politico mettendo insieme gli antifascisti della Lega, che la Lega, ricordiamolo, nasce come partito antifascista e vicino anzi alle istanze partigiani, perché diceva il Nord si è liberato da solo, e insomma insieme ad Alleanza Nazionale, che non parlava proprio di liberazione, parlando di 25 aprile. Quindi Insomma, c'è questa mancanza del rifiuto di un'eredità, e penso che una delle colpe che si possono attribuire a Berlusconi fu di quella di non aver costruito un impianto per cui i liberali rigettavano il fascismo.
Ma non è comunque una cosa che, diciamo, è estranea per esempio a personaggi come Antonio Tajani, che invece un anno fa si è definito apertamente antifascista, Forza Italia come antifascista, quindi diciamo...
Potrebbe diventare il secondo ministro preferito, Antonio Tajani.
Il secondo ministro... Pensavo fosse Crosetto il tuo secondo
hai
ministro
ragione,
preferito.
Hai ragione, hai ragione. La memoria...
per il momento
ma sai qual è il problema di Tajani? È che non è pelato.
Ah, ok, stavo per dire qualcosa che ha a che fare con le mie origini e di quale, diciamo, mi posso fregiare di dire ad alta voce, perché tanto condividiamo delle origini, quindi posso usare la T-word.
La T-word.
No, perché più che altro c'è una maggioranza di calvi in questo ministro. Infatti sto aspettando la chiamata.
La chiamata alle armi.
Gilberto Pichetto Fratin, ministro alla transizione energetica, eccetera. Crosetto, che è un gigante pelato.
Nordio,
che è un anziano magistrato calvo. Insomma, sembra che la calvizie sia una delle cifre per accedere a questo consiglio dei ministri.
E Tajani è ancora in
Tajani invece c'ha ancora i capelli, tra l'altro devo dire una ottima capigliatura, l'abbiamo incontrato anche anni fa qui a Trento al Teatro Sociale, e veramente complimenti alla capigliatura di Tajani, anche perché evidentemente dichiararsi antifascisti fa tenere i capelli ben saldi sulla testa, quindi questa
un
è una campagna sanitaria che lanciamo.
A tutti e due gli Antonio Tajani e anche Antonio Scurati, poverino, che è stato censurato, anche perché ultimamente la censura sembra che sia un metodo forse abbastanza caro al governo attualmente imperante. Imperante direi che è proprio un termine che potrebbe starci, considerando che è anche un po', come dire, un po' l'accusa che viene mossa di nuovo sempre il governo Meloni, cioè quello di imperare a volte in maniera un po'
sull'informazione
in particolare, perché chiaramente tutti quanti avrete sentito la notizia del 10 aprile, il comunicato di Usigrai che è stato diffuso a mezzo stampa, a mezzo televisione.
Usigrai, aspetta, dichiariamo un attimino, spieghiamo un attimo cos'è Usigrai.
Unione dei sindacati italiani dei giornalisti Rai.
Perfetto,
dovrebbe essere,
perfetto,
giusto,
sì,
così la sigla.
Sei perfetta, Cecilia.
Fatto sta che appunto questo comunicato stampa di Usigrai è stato diffuso appunto a mezzo soprattutto televisione, appunto dai giornalisti della Rai, con cui si denuncia il fatto che innanzitutto la commissione di vigilanza con le nuove regole per la par condicio in vista delle europee sostanzialmente ha istituito delle norme che consentono ai rappresentanti del governo di parlare nei talk show senza vincoli di tempo e soprattutto senza contraddittorio.
Esatto, ne avremmo parlato volentieri domenica scorsa, però...
ne avremmo parlato molto volentieri, ma ne parliamo adesso, lo recuperiamo adesso. In più Rai News 24 le è consentito sostanzialmente trasmettere in diretta i comizi politici senza la mediazione giornalistica, semplicemente con in apertura una sigla che starebbe a indicare il fatto che non si tratta di un telegiornale ma si tratta appunto di comizi. E quindi
esatto.
Qual è la denuncia dei giornalisti? Noi non ci pieghiamo a questo regime di fatto che ci impedisce di svolgere la nostra professione con competenza e professionalità, cioè quindi anche attraverso un contraddittorio. Noi siamo giornalisti perché verifichiamo i fatti e facciamo le domande, a volte anche
scomode. E dovremmo fare il contraddittorio, esattamente, e questa nuova normativa andrebbe a impedire quel contraddittorio che è tanto sacro all'informazione. Poiché il contraddittorio non sia perfetto, insomma, è anche difficile. C'è una bellissima conferenza sul giornalismo in Italia organizzata da Ivan Grieco, che salutiamo, in cui si parlava proprio della difficoltà assoluta di intervistare un politico, perché se un politico tu lo tratti troppo male, poi non torna, e magari non torna neanche quelli del tuo partito, ti trovi senza ospiti, se conduci un talk show è difficile. Quindi c'è sempre un bilanciamento difficile tra dire palesemente: ministro, lei sta mentendo, ci fu una lite anni fa tra il nostro ministro preferito e Simone Spezia di Radio 24, in cui il giornalista gli disse sostanzialmente che stava dicendo delle cose non vere. Salvini poi difatti non è mai più tornato a 24 Mattina. No, è tornato, però non dopo
fatto
anni.
Sta che pare che Serena Bortone e anche Antonio Scurati siano stati un po' più bravi evidentemente di Usigrai, perché loro una risposta da Giorgia Meloni l'hanno ottenuta, mentre Usigrai no. Cioè, non so se qualcuno sia stato più bravo di me e sia riuscito a scandagliare l'internet cercando una risposta della nostra presidente. Ma qui non c'è, motivo per cui aspettiamo a gran voce una risposta della presidente Meloni in merito, considerando che questo comunicato di fatto attacca il suo governo, quindi aspettiamo che lei scenda a difenderlo.
E che c'è anche un discorso di peso, di comunicazione, probabilmente Scurati che... cioè è un intellettuale di primissima categoria, perché il suo lavoro su M è frutto di una ricerca che è durata 12 anni per pubblicare soltanto il primo libro, una ricerca storica accuratissima. Rinnovo l'invito a leggere il capolavoro di Scurati, che gli è valso appunto il premio Strega 2019. Scurati è un intellettuale di primissima categoria, mentre invece se io ti chiedessi chi è che dirige il TG1...
Ma lo sappiamo tutti.
Chi è che dirige il TG2...
Lo sappiamo tutti.
Chi dirige il TG3? Insomma, il peso mediatico di Scurati, di quello che potrebbe dire Scurati, di quello che scrive, di quello che sia sul Corriere della Sera, sia che sui suoi social, ha sicuramente una risonanza mediatica di quello che un sindacato di giornalisti che sono un po' più anonimi, consentimi, non voglio offendere nessuno nella RAI, anzi se voleste assumere, insomma, sono disponibilissimo, però... vivono in un anonimato maggiore rispetto a quello di Scurati, che è sicuramente ha una risonanza mediatica molto forte.
Però anche
tra l'altro Scurati io lo amo alla follia, non solo per i libri meravigliosi che ha scritto, che rinnovo l'invito a leggere, ma anche per la lettera che scrisse al sindaco di Milano anni fa, quando vietò il fumo all'aperto, e Scurati scrisse un editoriale meraviglioso per difendere il diritto di fumare in città per i fumatori.
Ma è proprio questo il motivo per cui...
A Milano si fuma tranquillamente.
A Torino le cose non vanno molto meglio, però vabbè, di questo anche parleremo.
Torino era già successo, Milano adesso fresca.
In questo caso mi verrebbe da risponderti a maggior ragione, è molto più rischioso rispondere a Scurati che non rispondere...
Esatto, anche perché Scurati non rischia il licenziamento.
Primo, quello non rischia il licenziamento, ma secondo, cioè, onestamente, se dovessi iniziare un contraddittorio, forse preferirei iniziarlo, non lo so, tutto rispetto, con te, Tommo, piuttosto che iniziarlo con Hegel, mettiamola così. Ecco, diciamo che...
Non mi fai un complimento, però
Hegel more than Tommo.
Ho un po' più paura delle risposte di Hegel.
Ho paura che sia
Tommo,
più immortale la memoria di Hegel che non di Tommo Asselli. Ma comunque
rinnoviamo i saluti
ad
Antonio Scurati.
Sì, e abbiamo accolto sicuramente l'invito che viene fatto dai media che non sono aderenti al governo, cioè di rilanciare il testo integrale di Antonio Scurati, come noi abbiamo fatto in apertura di questa magnifica puntata che abbiamo confezionato per voi.
Assolutamente sì, noi continueremo anche noi con il nostro lavoro assolutamente non pagato e totalmente volontario a raccontarvi tutto quello che succede
ci vuole la passione,
al di fuori dei
ci
nostri plumbi.
Come diceva
studi.
Sergio di Boris, ci vuole la passione. Ora vi faremo
Sergio
ascoltare.
Sergio di Boris diceva anche che io al gabbio non ci torno.
Vi faremo ascoltare quella che è una canzone comunista, secondo molti appartenenti alla maggioranza, ma che in realtà non lo è.
Mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via.
Rientriamo ore 11:30 di questo sabato 21 aprile, sabato mattina, domenica mattina naturalmente, ma siccome questo programma iniziò anni fa, il sabato per me ogni domenica sarà sempre sabato.
È sempre sabato.
Esattamente.
Niente così.
Oppure come cantava Salmo, un altro lunedì di sabato sera, canzone che dobbiamo comprare.
Assolutamente sì.
Mandiamo un messaggio ai ragazzi dell'Officina del Suono.
Esatto.
Che
un saluto al dottor Navarina, al dottor Zordan.
Anzi, complimenti, qua va detto, complimenti per l'articolo
che
stato
è
stato scritto
su
di loro sull'Adige, quindi comunque un plauso, bravi ragazzi, esatto. Devo prendere tempo per mettere l'effetto, scusatemi.
Allora io mi prendo allora un secondo per disannunciare la canzone che chiaramente avete riconosciuto tutti. Questa è Bella Ciao nella versione dei Modena City Ramblers, e la disannuncio soprattutto per annunciare che il 25 aprile anche quest'anno
Marchetta.
A Trento quest'anno in realtà al parco Santa Chiara, al parco Solgenitsin, ci sarà appunto il classico evento concertone del 25 aprile che inizierà in realtà verso le 2 del pomeriggio con i primi panel, chiaramente a tema resistenza, partigiani e anche elezioni europee quest'anno, per poi andare avanti a partire dalle 6, dalle 18, con i soliti concerti, per cui accorrete numerosi.
Che tra l'altro mi è appena venuto in mente un dettaglio, capite che il 25 aprile non è una manifestazione comunista per il fatto che quella di Trento si trova in un parco dedicato all'autore del libro Arcipelago Gulag, molto critico verso la dittatura sovietica. Ora, dopo aver detto cose di cui eravamo forse titolati a parlare, passiamo alle cose per cui non siamo assolutamente titolati, ma voi ci ascoltate lo stesso.
È il motivo per cui infatti ne parli tutto.
Mi prendo io la,
certo,
l'eventuale,
tutta la responsabilità.
L'eventuale attacco, tra l'altro, di un ascoltatore presente che è molto più esperto di me su questo tema, quindi potrebbe risentirsi, ma sono sicuro che faremo pace. Allora, non ci siamo visti domenica scorsa, tuttavia purtroppo non funziona la regola per cui quando le occhiaie vanno in diretta il mondo si ferma.
Per cui
purtroppo
mandiamo gli aggiornamenti dal mondo orientale questa mattina.
Esattamente, soprattutto da quello che è chiamato mondo medio orientale. Perché insomma questa settimana si celebra un triste traguardo, cioè l'arrivo alla cifra di 36.000 vittime nella striscia di Gaza, e ne parleremo sicuramente nella seconda parte di questo segmento, ma si è consumato uno strano teatro tra Israele ed Iran. Perché strano teatro? Prima vi riassumo i fatti in maniera molto molto sintetica. Il primo aprile, non era uno scherzo, ma i bombardamenti israeliani a Damasco in Siria, uno di quei bombardamenti mirati in cui gli israeliani sono molto specializzati,
capaci.
Molto capaci, hanno portato all'uccisione di 15 persone in un edificio che è attinente all'ambasciata iraniana a Damasco in Siria, non un edificio dell'ambasciata come si è definito, perché sennò sarebbe stato un attacco sul suolo iraniano, ma un edificio che era stato preso in affitto dalla Repubblica Islamica dell'Iran, in cui appunto tenevano uffici, eccetera. Chi si trovava in quegli edifici? Chi era l'obiettivo di Israele?
Raid.
Sì, non giro stamattina, non giro, ma gireremo. Il generale,
qualcuno porti un caffè a Tommaso.
Arriverà.
Il generale Mohammad Reza Zahedi, che era una figura di spicco delle milizie iraniane, milizie che contano appunto diversi nomi sotto questo ombrello, sotto questa holding bellica, che sono Hezbollah, gli Houthi, la stessa Hamas, Al-Qassam, eccetera, tutte quelle milizie che animano, diciamo, con azioni belliche di guerriglia la zona del Medio Oriente. Appunto ha portato all'uccisione di questo generale con un attacco molto mirato condotto con missili balistici. Mi sento di poter sbagliare, ma non lo so Ale. Ok, perfetto.
Puoi entrare quando vuoi a farci le pignolate,
esatto, nel caso attiviamo il terzo microfono, cioè, e un attacco che ha ricordato un po' come modalità di esecuzione quello condotto nei primi mesi del 2020, Annus Horribilis, che aveva portato alla morte del generale iraniano Soleimani. Ecco, appunto è morto questo generale insieme ad altre 15 persone, funzionari, 5 pasdaran, insomma, è successa questa cosa qui, e l'Iran si è trovata in una posizione difficile, cioè quello di dover rispondere a quello che è stato un attacco verso suoi cittadini, anzi esponenti delle proprie forze armate. Una cosa molto grave: se succedesse all'Italia che un paese attacca e uccide uno dei nostri generali in un'ambasciata, sarebbe una situazione gravissima. Ecco, lì diciamo che la temperatura dell'acqua era già alta e l'Iran si è trovato in una difficile situazione in cui, a quanto pare dalle fonti di intelligence americane, non voleva rispondere a questo attacco, ma ha dovuto farlo, diciamo, per salvare la faccia. Quell'attacco è avvenuto ben 2 settimane dopo, tempi di risposta lunghissimi, con un attacco che ha portato centinaia di droni, missili di crociera e missili balistici a partire dall'Iran e dalle zone dall'Iran controllate, o comunque dalle milizie iraniane controllate, verso Israele. Un attacco che appunto ha dimostrato una cosa molto importante, cioè l'efficacia dei droni, che noi abbiamo visto portare attacchi piuttosto compiuti, piuttosto violenti nel scenario ucraino, tra l'altro gli stessi droni iraniani prodotti dall'Iran e venduti alla Russia, che però hanno mostrato la loro principale fallacia, cioè la lentezza, la relativa lentezza. Difatti l'autonomia di questi droni è che sono droni kamikaze, quindi senza equipaggio e atti ad esplodere nel momento del contatto con l'obiettivo, possono coprire 2000 km di distanza come autonomia di carburante. Tuttavia la lentezza è il problema, perché alle 22 ora italiana sono partiti dall'Iran e sono arrivati 3 ore dopo su Israele che ha avuto tutto il tempo di di abbattere questi droni. La stessa cosa non è successa con i missili balistici, che sono molto più veloci, arrivano oltre l'atmosfera e poi ricadono sull'obiettivo. Una velocità che però paga un prezzo nella precisione dell'attacco condotto con questi missili, mentre invece i missili da crociera sono molto più lenti. Anche quelli sono stati abbattuti da Israele e dai suoi alleati presenti nella zona, tra cui gli americani e i francesi. Ecco, questo attacco si dice che sia stato telefonato, nel senso, guardate che attacchiamo, eh? Difatti non c'è stato nessun morto. L'unica persona ferita è una bambina di 10 anni che è stata ferita dalle schegge di queste armi che sono state abbattute dalla difesa iraniana di Iron Dome. Iron Dome che si è trovata di nuovo saturata per la seconda volta dal 7 ottobre, perché appunto l'Iran sono decine di anni che ammassa missili e ordigni per potenziali operazioni belliche, è riuscita a saturare Iron Dome e di conseguenza qualche missile è passato, qualche decina di missili è passato, però senza fare particolari danni, ecco, qualche danno a qualche infrastruttura militare, ma nulla di importante. Difatti si dice che, ma sono fonti non verificate, questo lo diciamo, ci teniamo a dirlo, si dice che l'intelligence americana sia stata contattata da fonti iraniane, probabilmente molto vicine alla Ayatollah, che hanno detto: guardate che noi attacchiamo, ma non vogliamo un'escalation, cioè attacchiamo per salvare la faccia. E pare che Israele abbia fatto più o meno la stessa cosa, perché ha detto: ci hanno attaccato, noi però dobbiamo rispondere. Non ha atteso 2 settimane come ha fatto l'Iran, ma ha atteso 5 giorni. Difatti la notizia è di venerdì 19 aprile, appunto, l'attacco alla base di Shekari nella regione dell'Isfahan, che è proprio, se voi andate a vedere la cartina, al centro dell'Iran. È stato anche qui un attacco mirato, molto preciso, come tipico di Israele. Ma sulla precisione ne verremo a parlare tra poco, perché ha portato alla fine al danneggiamento di qualche struttura, ma anche qui nessun morto. Insomma, sembra un amichevole di calcio, diciamo, nel senso che né Israele né l'Iran vogliono confrontarsi direttamente in maniera seria.
Ma tuttavia, quindi secondo te quell'attacco che c'è stato, appunto, dicevi, nella struttura adiacente al consolato iraniano in Siria era stato un errore?
Cioè, no, non era stato un errore, perché comunque la specialità di Israele, diciamo, è colpire i vertici, quindi far fuori la testa anziché le milizie, cosa che invece non sta accadendo a Gaza. Vogliamo ricordarlo, appunto, questa settimana 36.000 vittime poco più di 7 mesi di guerra, che vittime, parliamo della maggior parte civili, poi la difficoltà di distinguere
civili,
tra un
bambini.
Esattamente, la difficoltà di distinguere tra un guerrigliero, che quindi non agisce in divisa, non agisce con dei segnali di riconoscimento particolarmente visibili, è sempre molto difficile, ma queste sono giustificazioni che sono puramente esercizi di stile, che non valgono niente di fronte a questa tragedia gigantesca. Però appunto c'è stato poi questo attacco, insomma, e gli analisti internazionali vedono questa cosa come una volontà di non passare a una vera escalation sul piano medio orientale, ma continuare a scontrarsi per guerre per interposta persona, quindi utilizzando milizie, utilizzando l'intelligence, utilizzando altri sistemi che non siano una guerra su larga scala, che costa una quantità di denaro veramente gigantesca. Comunque questa settimana sempre gli Stati Uniti hanno approvato 2 pacchetti di aiuto, uno per l'Ucraina, uno per Israele, pari a circa 60 miliardi per l'Ucraina. Si temeva che non sarebbe stato approvato questa volta, e di 26 miliardi per Israele. Invece questa seconda approvazione verso Israele ha aperto naturalmente a questioni di dissenso sia negli Stati Uniti che sullo scenario internazionale, anche perché nel caso in cui gli Stati Uniti dovessero interrompere i rifornimenti ad Israele, Israele si troverebbe sicuramente in difficoltà, per non dire proprio a secco, per quanto riguarda ordigni, munizionamenti e materiale bellico. Quindi insomma, questo è stato un po' lo sviluppo delle ultime 2 settimane, uno sviluppo importante perché appunto Israele ed Iran non si erano mai scontrati faccia a faccia sui rispettivi territori, però appunto anche dal G7, che è in corso in questo momento a Capri, arrivano messaggi sia da Anthony Blinken, che appunto è nostro ospite a Capri, che dal ministro Tajani, dal ministro Crosetto, come mi dicevi tu prima, che
dai
invitano
tuoi ministri preferiti.
Dai miei secondo e terzo ministro preferito, ma non voglio fare la tier list, che invitano appunto a bloccare un'eventuale escalation. Un'altra cosa di questa settimana, sempre sullo scenario medio orientale, che mi sentivo di segnalarvi, che poi potrete approfondire perché è un articolo molto molto lungo portato dalla testata israeliana indipendente che si chiama Plus 972 Magazine, che questa settimana scrive in inglese, quindi potete leggerlo tranquillamente. Scrive appunto del sistema Lavender. Lavender, cioè lavanda in
allora,
inglese.
Allora, per me Lavender, lavanda è solamente Pokémon e la sindrome di Lavandonia, motivo per cui puoi spiegare, eccolo Matteo Finigash,
no.
Motivo per
che
cui, per piacere,
un quarto a mezzogiorno.
Spiegami
no.
questa cosa di cui io non so assolutamente nulla, ammetto la mia ignoranza in diretta radiofonica, ti prego.
Adesso ve la cerco come sottofondo, te continua.
No,
vai.
Terribile, impazziamo tutti quanti no, se
no,
la metti.
No, vorrei evitare l'attacco epilettico in diretta.
Esattamente, no. Grazie.
Allora, appunto, l'inchiesta è stata condotta da Plus 972 Magazine e da Local Call, che sono due testate israeliane che sono abbastanza contrarie al governo Netanyahu, e poi è stato rilanciato internazionalmente da The Guardian. Se volete leggerla gratis, questa analisi la trovate sulla versione inglese di El País, nella sezione tecnologia. È il paese,
per
il quotidiano della miglior nazione della storia,
della
cioè
nazione
la
più
Spagna.
Civile di questo mondo.
La seconda più civile, c'è la Francia prima.
No, mi spiace. E, non hanno il bidet,
insomma,
non sono civili.
Lavender, di cosa si tratta? Si tratta di un sistema di intelligenza artificiale, un algoritmo che aiuta nel processo di decision making i quadri militari di Israele. Ora, cosa c'è di nuovo sotto il sole? Perché in realtà sono diversi paesi che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale a livello militare nel processo di decision making, per il semplice fatto che un'intelligenza artificiale ha una capacità di calcolo decisamente superiore a quella anche di 10 generali tutti assieme nella stessa stanza. Il fatto è che poi una decisione...
muti.
No, oddio. È chiaro, l'hanno fatta loro. E...
Se vuoi, il primo sistema di decision making a livello militare è stato proprio durante la Seconda Guerra Mondiale, tramite Alan Turing. Una volta decriptata la macchina Enigma,
sì,
loro dovevano decidere quali interventi far fare all'esercito in modo che i tedeschi non capissero che avessero craccato la
Enigma.
Macchina Enigma,
sì,
perché
sì,
agire direttamente sapendo perfettamente cosa accadeva avrebbe segnalato palesemente ai tedeschi che era stata decriptata e di conseguenza l'avrebbero cambiata. Quindi è qualcosa di molto vecchio.
Esatto.
L'applicazione nuova, come detto
è
te, Tommaso,
applicarla davvero in una guerra offensiva.
No, più che altro è lasciarla completamente al computer, perché prima
sì,
il computer generava le informazioni, i dati, scusatemi, e gli umani generavano informazioni.
Vieni proprio al punto cruciale di questa questione, perché il problema più grosso è la cosa, non leccare il microfono.
No, ma è sbattuto contro.
È la
buoni.
È la cosa che servirebbe una vigilanza umana sulle decisioni prese dall'intelligenza artificiale, che però in questo caso, secondo i giornalisti che hanno riportato questa inchiesta, non ci sarebbe. Questo sarebbe deducibile dalla brevità del periodo che intercorre tra l'utilizzo di questa intelligenza artificiale e poi l'attacco deciso, che suggerirebbe uno scarsissimo controllo umano su questa cosa. Ora, io non vi dico niente perché l'IDF, l'Israeli Defense Force, non ha replicato sulla questione, quindi non abbiamo una risposta della controparte, però questo è quello che riporta l'inchiesta appunto rilanciata da The Guardian e da El País. Non è il primo.
Esatto.
Non è il primo sistema di intelligenza artificiale usato da Israele. Difatti nei mesi scorsi si è parlato molto di Gospel, che è un sistema di intelligenza artificiale che individua le infrastrutture, gli edifici bellici e dovrebbe riconoscere un edificio bellico da uno invece di natura civile. E poi anche Where's Daddy? Mi ha fatto ridere questo nome. Where's Daddy? Dov'è Papino? Che praticamente va a identificare le residenze in cui abitano le persone che siano credibilmente legate ad Hamas. E questo serve per condurre attacchi mirati. Il problema più grosso è che se tu attacchi una persona a casa, uccidi anche la sua famiglia, i suoi vicini,
esatto,
di casa. Ed è una cosa di una gravità gigantesca. Mi dispiace riportarvela con questa asetticità, ma dobbiamo parlarne, dobbiamo raccontarvi come sono le cose. perlomeno come vengono raccontate da persone che hanno accesso a fonti diverse dalle nostre. Questi due sistemi artificiali si distinguono da Lavander perché Lavander praticamente fa anche un calcolo molto molto freddo, molto brutto, che non brutale. Saprei come definirlo, brutale, che è il calcolo di quante vittime civili ci possono essere per ogni miliziano di Hamas abbattuto.
E abbiamo dati?
Abbiamo dati, l'attacco più cruento per la popolazione civile, il singolo attacco, ha portato all'abbattimento di 17 miliziani poi identificati come appartenenti a Hamas, che sono costati la vita però a 300 circa civili nella striscia di Gaza. Quindi
l'ingegnere fa i calcoli, vuol dire che per ogni miliziano
1 a 15? No, 1 a 60?
1,60.
1,60,
questo è il prezzo che vale un miliziano di Hamas.
Secondo
con tutto il bene del mondo, visto tenendo conto che sono terroristi generici, 1,60 è un po' too much. Cioè, nel senso, tirarsi giù.
Penso che non sia possibile sviluppare un giudizio di valore su questa cosa. Insomma,
era brutale il conteggio così. Ultimo, ti aggiungo un secondo. Vai. Anche Iron Dome stesso utilizza l'intelligenza artificiale per predire i tracciati dei missili e andare a capire quali abbattere e quali no, perché alcuni missili, giustamente, come è successo anche con l'Iran e altre cose,
nel nulla.
Esatto, vanno a puntare in zone boschive e quant'altro. Ma Iron Dome stesso capisce che può lasciarli andare e quindi non faranno vittime.
È sicuramente importante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel campo bellico della difesa. Lascia a numerosissime questioni morali, ma non solo, anche legali dal punto di vista del rispetto dei trattati internazionali, non solo di chi è la colpa, ma anche per il fatto di consentire così freddamente l'eventualità di perdite civili. Quindi, insomma, se ne parlerà sicuramente ancora, speriamo che se ne parli ancora. Se ci fossero aggiornamenti, ci facciamo appunto di riportarveli, perché è sicuramente qualcosa di inquietante. Vi invito a documentarvi oltre, appunto vi ho già citato l'articolo di El País, e leggete, perché noi non possiamo dirvi tutto, il nostro tempo è limitato. Siccome il nostro tempo è limitato, chiederei alla regia se avesse voglia di mandare in musica.
Musica?
Assolutamente sì.
Andiamo.
.53 ancora in diretta su sambaradio.it per tenervi aggiornati con tutto quello che succede durante la settimana.
Esattamente, voltiamo completamente pagina.
Torniamo in Europa.
Ah sì, in realtà sì, in Europa, ma a 100 km dalle coste marocchine, dove ci sono le isole Canarie, che sono naturalmente una delle regioni indipendenti
del mondo,
una delle regioni indipendenti della Spagna. Si tratta di un arcipelago di 7 isole maggiori più isole minori, che, come voi saprete sicuramente, è una destinazione del turismo di massa. Quanto di massa? Diamo due dati. Nel 2023 le persone che hanno acceduto alle isole Canarie per una vacanzina sono state 16 milioni. 16 milioni non è tantissimissimo, in realtà sì, è tantissimissimo, ma non è tantissimissimo se noi la confrontiamo alla popolazione, 2 milioni di abitanti. Si tratta di una regione appunto affetta da una gravissima malattia, che è quella del turismo di massa, che ha come al solito gli effetti di far aumentare tantissimo i prezzi per i residenti e di creare problemi per il diritto all'abitazione. Difatti nella giornata di ieri sono state 57.000 le persone che sono scese in piazza per protestare contro il turismo di massa, non solo a Gran Canaria, a Palma, a Tenerife o ad Arrecife nelle isole principali, ma anche a Malaga, a Berlino, a Londra. Insomma, sono state manifestazioni che ci sono state appunto molto molto diffuse, più di 50.000 persone, 57.000 persone che hanno richiesto provvedimenti che limitassero non solo il turismo di massa, ma l'impatto che questo ha sulla vita degli abitanti delle isole. Difatti la regione delle Canarie è una di quelle con lo stipendio più basso in Spagna, con una media di salario mensile di 1.600 euro circa, euro più, euro meno, ma che è tra le più basse di tutte, con una percentuale di povertà tra le più alte della Spagna. Stiamo parlando di una regione in cui evidentemente i riflessi, grande Teo, i riflessi del turismo di massa, i riflessi positivi, si riflettono in ben poche tasche, lasciandone la maggior parte invece all'asciutto.
Infatti quello che chiedono i manifestanti è proprio, eccolo qua, grazie.
Scusate,
Teo,
ho messo il caricatore giusto al PC della diretta.
Il nostro Teo Ex Machina, che ci salva la vita nelle dirette radiofoniche e soprattutto nelle dirette video su YouTube.
Sì, stiamo parlando di un arcipelago che è popolato per la gran parte da alberghi.
Assolutamente, i manifestanti chiedono delle misure immediate, come per esempio l'istituzione di una ecotassa per i turisti.
Esattamente.
C'è una sorta di moratoria turistica e chiaramente anche delle leggi che poi consentano l'accesso preferenziale a residenti e a lavoratori per le abitazioni sulle isole.
Esattamente, perché la difficoltà è proprio data dalla scarsità del terreno occupabile, perché stiamo parlando naturalmente di isole, se la maggior parte è composta da hotel, e questo è uno. Poi le seconde case, quindi di chi vive nella Spagna continentale oppure in...
Possiamo dire anche Airbnb?
Gli Airbnb, che è una... È una dannazione, insomma, è una di quelle piaghe. Se Dio mandò sul faraone egiziano le cavallette, le ranocchie, la peste, eccetera,
In Europa abbiamo Airbnb
che ha reso invivibili città come Roma, Milano, Firenze, Barcellona, Madrid,
Venezia. Infatti proprio a Venezia, proprio per spiegare anche un po' la situazione, che è molto simile a quella delle Canarie, cosa è successo? Che è stata istituita una misura per cui l'accesso alla città di Venezia, quindi Venezia Isola, sarà a pagamento con prenotazione online in alcuni weekend tra aprile e luglio e per un totale di 29 giornate.
Quindi sperimentale un po' come cosa.
Per cui se sei residente in Veneto, oltre che a Venezia, non devi prenotare l'accesso e pagare la sovrattassa. Ma nel caso in cui tu non sia veneto di residenza, di fatto la spesa è circa di 5 euro a persona a carico dei turisti giornalieri residenti fuori appunto dal Veneto. Chi sono esenti? Quei visitatori che pernottano in alberghi, affittacamere e B&B, che pagano già la tassa di soggiorno.
La tassa di soggiorno, che poi è anche una delle proposte avanzate dagli abitanti delle Canarie, cioè quella di limitare gli accessi, di porre un numero tetto massimo di turisti.
Contingentato.
Esatto, contingentare massimo. Gli accessi alle Canarie, che secondo me ci può stare benissimo, anche perché non è che tutti devono andare lì nello stesso momento.
No,
per
però
la carità,
io devo dire la verità, un po' di dubbi, perché anche e soprattutto per esempio a Venezia, da dove puoi arrivare non solamente con il treno, ma puoi arrivare per esempio anche con la barca.
Ci sono i porti, ci sono comunque le dogane che controllano
le
ormeggi,
gli accessi, sì.
Beh, a tutti,
cioè,
guarda che non è che
a tutti gli scali, non è che sbarchi dove
non è che sbarchi dove ti pare, quello è il punto. A livello pratico, certo, cioè
a livello pratico è complesso.
Puoi farlo.
Facilitiamo i tornelli a Venezia, che facciamo?
Beh, questa è la proposta.
Esatto.
Questa era l'idea.
Con tutto il bene che si possa dire, però diminuire la quantità di turisti significa anche aumentare indirettamente la qualità, che può essere sia del turismo,
dell'esperienza Venezia,
del turismo, quindi dell'esperienza di Venezia, ma anche la qualità di chi ci vive, di chi deve fare turismo,
esatto.
che è lì presente, perché ovviamente andare a gestire orde a un bar, stupidamente, che deve fare 100 coperti, dall'oggi al domani se ne ritrova 50, quindi... Naturalmente.
Vabbè,
può essere anche una gestione
anche dei fatturati, però
sì, non solo dal punto di vista economico, è che sto pensando anche proprio che, cioè, può essere anche un pregio, cioè del tipo non vivremo più la Venezia con la rissa, il pieno di gente,
sì,
per le strade,
camminare,
che non si riesce a camminare per carnevale, per esempio, ma qualcosa che può essere un po' più vivibile, un po' più anche piacevole come ricordo.
No, ma da persona estremamente amante di Venezia, purtroppo non residente in Veneto, sono favorevole a pagare l'accesso e alla contingentazione, perché Venezia non è veramente godibile. Ma tornando un attimo alle Canarie, bisogna dire una cosa: le manifestazioni che hanno portato in piazza tutte queste persone, che sono state guidate da associazioni ambientaliste e anche favorevoli ai diritti dell'abitazione, non sono contro il turismo, perché riconoscono che in effetti il 35% dell'economia delle isole è dovuta alla presenza del turismo, e probabilmente anche le altre percentuali di riflesso vivono in simbiosi con le stagioni turistiche, e anche perché il 40% degli abitanti delle Canarie è impiegata nel settore del turismo. Tuttavia marca anche fortemente la disoccupazione nelle isole, e sinceramente noi siamo vicini agli abitanti delle Canarie, che naturalmente se volessero ospitarci per alcune puntate
in
diretta,
se potessimo
delle
essere
occhiaie,
ancora
noi
più
siamo
vicini, saremmo
disponibili
ancora più
alla trasferta. Esatto, siamo disposti a essere ospitati. Dalle Canarie attraversiamo invece l'Atlantico per l'ultima notizia di cui vorremmo parlarvi oggi. È una notizia un po' dark, va detto, perché risale in realtà alla giornata di, alla giornata in cui è successa questa cosa, che era una giornata della settimana scorsa, che era una giornata molto importante, che era una giornata che ha visto appunto un fatto molto cruento comparire, apparire, succedere di fronte al tribunale di New York, dove, sapete, si sta svolgendo il processo all'ex presidente, probabilmente prossimo presidente, Donald Trump. Il processo che lo vede...
La notizia di ieri, comunque.
La notizia di ieri, è la giornata in cui è successa questa cosa qui,
sì,
come ho detto prima.
Loro sono 6 ore indietro, quindi più o meno.
Ma ho detto una cosa giusta, la giornata in cui è successa questa cosa, non è importante, in questa settimana si sta svolgendo il processo a Donald Trump, che lo avrebbe visto, secondo l'accusa, trasferire $130,000 alla pornostar Stormy Daniels, che nel 2016, secondo sempre l'accusa, ci teniamo a dirlo, garantisti, ma avrebbe passato una notte di passione con l'ex presidente degli Stati Uniti, però poi il favore in cambio di quella notte di passione, cioè una parte in una serie televisiva di cui lui era produttore, non sarebbe poi accaduta. Lei ha provato per anni a vendere ai giornali questa storia, nessuno l'ha comprata, un giornale ha provato a comprarlo, però poi è arrivato l'avvocato di Trump e gli ha minacciato di querela e hanno desistito, però insomma adesso è arrivata alle cronache e nelle aule di tribunale. Fuori da quest'aula però si è recato un uomo della Florida, un uomo di origini italo-americane, Azzarello di cognome, che portava con sé un borsone con liquido infiammabile e alcuni manifesti, alcuni volantini che riportavano teorie complottiste e cospirazioniste, e l'uomo, dopo essersi cosparso di liquido infiammabile, si è dato fuoco e ha perso la vita nella giornata di ieri in ospedale, lo riporta Rai News, secondo le fonti della polizia di New York. Polizia di New York che si è trovata in dovere di aggiornare i protocolli di sicurezza già strettissimi attorno al processo Trump per appunto regolare l'ordine pubblico al di fuori e nelle pertinenze del tribunale. Quindi insomma, si a pochi mesi di distanza dalle elezioni americane, le cose si sono già abbondantemente accese, si accenderanno ancora di più nel caso in cui la sentenza del tribunale di New York dovesse arrivare prima del voto. Quindi insomma, prepariamoci, perché sarà un'estate frizzantina, un'estate di cui noi vi racconteremo, mi sa.
Io direi che allora a questo punto alle 12.02 siamo in tempo per salutarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana. Grazie Tom Asselli, grazie a Matteo Filippini, grazie al nostro pubblico che sta aumentando man mano anche qui in studio, e grazie chiaramente al nostro pubblico online. Noi vi diamo appuntamento la prossima settimana, sempre alle 11 qui su Samba Radio.
Buon 25 aprile!
Ciao.